micro stilabili.
Ci avete mai fatto caso quanto il silenzio sia sparito dalle nostre vite? La sua assenza è così rumorosa che bastano pochi secondi di silenzio per generare tra le persone imbarazzo, disagio, irrequietezza. Poi ci sono i social che hanno contribuito massicciamente ad annullare totalmente le pause, quel prezioso spazio tra due cose, come ci spiegava la nostra ospite nella prima puntata. E allora in questo ciclo tentiamo di riportare il silenzio nelle nostre vite, riscoprendo una potente forma di linguaggio non verbale, una forma di resistenza e trasformazione personale. La nostra ospite, la giornalista Nicoletta Polla Mattiot, studiosa del silenzio, docente di silenzio comunicazione all'Università Yulm di Milano e autrice del libro Il silenzio è rivoluzione, considera il silenzio un vero e proprio strumento relazionale, un silenzio scelto e, sottolineiamo scelto perché di silenzi imposti parleremo nell'ultima puntata, è quello capace di ampliare la comunicazione e favorire una connessione più autentica.
Il silenzio è un'occasione, proprio perché è uno strumento in più che abbiamo a disposizione per arricchire le nostre vite, non per impoverirle, per paradossale che sembri questa affermazione. In qualche modo a volte sottrarre genera ricchezza, riscoprire fra le esperienze l'intervallo è un modo perché le esperienze siano più valorizzate. D'altra parte, se ci pensiamo, mettere in cornice una cosa significa valorizzarla, ma che cos'è se non separarla da tutto il resto? A volte noi facciamo le esperienze una di fila all'altra, una di fila all'altra, e questo l'affollamento digitale ovviamente ci ha introdotti, no, in questa dimensione di scroll continuo, permanente. Ecco, la mancanza dell'intervallo è quello anche che ci fa perdere il senso e il valore di quello che stiamo vedendo. Un po' di frammentazione, che non significa nient'altro che un po' di pausazione, ci aiuta a dare più valore a tutto quello che ci scorre davanti agli occhi, o ai suoni che sentiamo o alle esperienze che facciamo, anche perché la vita non è solo inanellare esperienze una dietro l'altra, ma è anche godersele, far appropriarsene, no? Renderle davvero parte della nostra vita con consapevolezza. Se no, si fa una meravigliosa esperienza ad altissima adrenalina, appena finita si ha bisogno dell'adrenalina successiva per non cadere appunto in depressione o non sentire neanche il down della mancanza di eccitazione.
Beh, immagino che molti magari dei nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento pensino proprio all'esperienza dello stare in natura, farsi una bella passeggiata, andare a fare un giro in montagna.
No, in questo libro io mi diverto proprio a sfatare questo luogo comune che appunto la natura sia silenziosa, anzi la natura è rumorosissima, ma credo che chiunque di noi, qualunque ascoltatore, abbia fatto l'esperienza di dormire anche solo una notte in mezzo alla natura può darne testimonianza, no? E quanti suoni, quanti versi, quanti rumori ci circondano nel momento in cui si spengono altri suoni che sono quelli meccanici, no? Dell'inquinamento magari delle grandi città. Anzi, una natura sana è per forza una natura sonora. Ci sono poi appunto addirittura dei versi di animali che sono potenti a livello di decibel, proprio di misurazione oggettiva, tanto quanto un trapano o una sirena, per fare due esempi di rumore particolarmente fastidioso. Quindi diciamo il discrimine fra rumore piacevole e rumore spiacevole è estremamente soggettivo. Quello che è vero è che siamo così poco abituati, come accennavamo nelle puntate precedenti, ai suoni più delicati, a prestare attenzione ai suoni più delicati e sottili, che una immersione nella natura può in qualche modo essere anche un percorso di rieducazione all'ascolto. Il WWF ha creato nel tempo proprio delle oasi acustiche, cosiddette oasi acustiche, dove non si ascolta il silenzio, ma ci si esercita a riascoltare suoni a cui si è completamente disabituati, e quindi è comunque un buon esercizio di attenzione.
Mentre la stavo ascoltando mi è sorto un dubbio e penso soprattutto ai benefici che possiamo trarre dal silenzio. Ma per silenzio si intende stare zitti o stare in un ambiente silenzioso?
Direi che è benefica qualsiasi scelta di sosta e di attenzione, ed è benefica ogni volta che noi concediamo al nostro cervello un po' di spazio. C'è un'immagine, un consiglio bellissimo a mio avviso che dà uno psicanalista che si chiama Masoud Khan, che dice che ogni tanto la nostra mente, proprio perché sia più produttiva, proprio perché faccia più frutto, quindi non è una scelta di un passo indietro, ma semmai di un passo in più verso la potenzialità creativa del nostro cervello. Ecco, però Masoud Khan dice proprio per ottenere una maggiore creatività è necessario che ogni tanto la nostra mente sia lasciata come un campo a maggese. Un campo a maggese è un campo che viene arato, preparato per la semina e poi lasciato senza seminare niente, lasciato per un anno alla libertà e, come dire, sì, alla libertà di non dover necessariamente produrre. Quindi non si semina e si lascia libero. Ecco, a volte un po' di libertà al nostro cervello, che non deve essere sempre seminato, sempre coltivato. Pensiamo all'enormità di corsi a cui iscriviamo i nostri figli, perché devono sapere l'inglese, devono sapere il computer, devono nello stesso tempo fare sport e devono essere adeguati a tutte le richieste della società. Ecco, i neuropsicologi consigliano un po' di sana noia per i bambini, perché la noia aiuta a crescere.
Eh sì, lo diciamo, lo sentiamo, eppure è difficilissimo anche farlo fare ai nostri bambini, perché il loro rumore quando sono annoiati può essere molto assordante.
Immagino.
Senta, in chiusura di questa puntata, secondo lei la lentezza immagino sia complice del silenzio?
Assolutamente sì, la lentezza è uno degli aspetti del silenzio. D'altra parte, visto che abbiamo parlato molto del cervello e del suo bisogno di spazio, l'evoluzione naturale ha scelto, potremmo dire, la tecnica della lentezza nella costruzione del nostro cervello. Dobbiamo immaginarci il cervello come un albero che cresce molto lentamente, che mette prima i vari tronchi, i vari rami, poi le gemme, poi le foglie, eccetera, e ci mette almeno una decina d'anni a formarsi. Ecco, questa è la lentezza con cui il nostro cervello si forma, e il pensiero è fatto anche di lentezza. Poi ci sono pensieri istantanei, illuminazioni velocissime, ma il ragionamento appartiene a una dimensione di lentezza e ogni tanto ne abbiamo un gran bisogno.
Ciclostilabili.